Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io partirei dal record che detiene L'Invisibile Ovunque. Io non ricordo un libro che a 50 giorni dalla pubblicazione ha raccolto un numero così alto di definizioni diverse tra loro. E se voi guardate che cosa è stato scritto dell'Invisibile Ovunque da lettori o recensori sui giornali o in rete, vedrete che è stato definito oggetto narrativo non identificato, congegno narrativo, perfino romanzo, ma anche non romanzo, col trattino, romanzo storico destrutturato. Le quattro parti che lo compongono sono state chiamate sia capitoli sia racconti. Prevalgono, come spesso accade nella storia del collettivo, le metafore di ordine musicale, quindi quattro assoli, quattro variazioni sul tema, un riferimento addirittura forse all'album più sperimentale, non so come dire, dei Pink Floyd. E il blurb in quarta di copertina recita il libro dell'altrove di Wu Ming, e gli stessi autori hanno dato delle definizioni. Intanto hanno rilevato un dato oggettivo su cui non si possa non convenire: è il libro meno spesso che hanno scritto. Poi l'hanno definito un libro zippato, un file compresso. Ecco, questa molteplicità di definizioni oggi sembra quasi una scortesia, no? In un momento in cui nell'industria culturale vengono usate quelle minchiate della comunicazione d'impresa, secondo cui un'opera, un contenuto dovrebbe essere restituito in sintesi brevi, sexy, ficcanti, quasi come claim. In realtà si usa il termine inglese pitch, no? Da cui poi deriva il neologismo picciare, che è una roba allucinante, orrenda. Ecco, picciare L'Invisibile Ovunque è impossibile, per fortuna. Io aggiungo un'altra definizione a quelle che sono state date. Per me è un mosaico narrativo composto da quattro tessere che si incastrano tra loro secondo precisi meccanismi e secondo una rigorosa regia narrativa. Ovviamente, per rimanere in campo, diciamo, di invisibilità, in un mosaico il collante, la malta che tiene le tessere insieme è importante quasi quanto quello che le tessere, che ogni singola tessera raffigura. Quali sono gli elementi di connessione di un libro costruito in quattro parti e composto da quattro parti che sono profondamente diverse l'una dall'altra? Ce ne sono diversi, ci sono elementi che diversi elementi che fungono da collante. Il primo, è stato detto, è il grande tema cornice che connette tutte le tranche del libro, cioè la Prima Guerra Mondiale, questo gigantesco mattatoio planetario che ha fatto decine di milioni di morti, non so, 40, 50, è difficile anche computare perché gli storici si dividono a seconda del tipo di calcoli che vengono fatti. Ad esempio, alcuni aggiungono anche morti dell'epidemia della spagnola, altri non lo fanno, ecco, quindi diciamo dai 40 ai 60 milioni di morti. Quell'invisibile ovunque, la Prima Guerra Mondiale, menzionato nell'esergo del libro, che viene estratto dall'esergo e che in qualche modo è usato per la titolazione. Perché è invisibile ovunque? Perché è l'evento che genera una mobilitazione totale dei popoli, no? Al di là del luogo in cui si combatte. E da cui forse è impossibile sottrarsi, o forse no. In realtà un altro elemento di assonanza sono le prospettive dei quattro scritti, perché queste prospettive in qualche misura esprimono un tentativo di evasione dalla carneficina. Sono quattro prospettive di evasione ovviamente molto diverse. La prima è quella di un ragazzo che conduce una vita di merda in montagna, vuol fare il cacciatore ma in realtà è costretto a fare il contadino, pensa che fare il soldato sia meglio che fare il contadino, si arruola volontario, finisce in trincea, va in trincea e si vuole sottrarre ancora perché capisce che non vuole morire in trincea come un topo, e quindi finisce per sostanzialmente arruolarsi in un corpo d'assalto, potremmo dire d'élite, e diventa un ardito. C'è una seconda prospettiva sempre di evasione, di sottrazione, nel secondo movimento, è quella di un sottufficiale che non vuole scampare al fronte alla trincea e quindi decide di simulare la follia. Ovviamente è un gioco pericoloso, perché quando di mezzo c'è la deraison i confini tra realtà e simulazione rischiano di diventare particolarmente sottili. C'è una terza prospettiva, che in qualche modo il gesto irriverente, la provocazione, che Jacques Vachet, l'ispiratore del movimento surrealista, compie durante la Prima Guerra Mondiale. E poi c'è un'ultima prospettiva, che è quella di un ingegnere di Torino, diplomata all'Accademia di Belle Arti, arruolato nei ranghi del genio, che ha un'idea fichissima. Cioè, sostanzialmente pensa di sviluppare delle tecniche di mimetismo e attraverso l'applicazione di queste tecniche di mimetismo vuole modificare il modo con cui si combatte, sostanzialmente vuole smontare, svuotare la guerra dall'interno, evitando quegli scontri frontali, quegli assalti tragici e scellerati che costavano migliaia e migliaia di vittime. Poi c'è come altro elemento di collante il ritornare di alcuni luoghi. È evidente, uno l'avete sentito, qual è la trincea che viene restituita in presa diretta o attraverso l'evocazione, la terra di nessuno, cioè quello spazio compreso tra le prime linee di due fronti che si contrappongono. E poi ci sono dei meccanismi di regia narrativa, per cui alcuni particolari, alcune figure, alcuni personaggi che voi trovate in una posizione dentro uno scritto, potreste ritrovarli in un'altra posizione, in un altro scritto. Allora, mosaico narrativo, libro zippato. Qui la definizione secondo me è veramente calzante. I Wuming, ho detto, sono molto bravi, hanno un livello di consapevolezza dal punto di vista della poetica che fa veramente invidia. Io direi che l'invisibile è ovunque, è veramente un algoritmo di compressione, no? È, come dire, un po' una specie, dal punto di vista fisico, se volessimo usare una metafora diversa, è una singolarità, cioè una specie di punto nello spazio delle narrazioni in cui c'è una densità di materia che è infinita. Questo perché? Perché nelle 201 pagine, non sono tante sono veramente poche per i libri a cui Wuming ci ha abituato, ricorrono tutti i grandi temi con cui nell'arco di 20 anni il collettivo si è misurato. Vabbè, intanto c'è la guerra, no? La guerra e la rivoluzione sono due delle figure principe della narrazione di Wuming. Poi c'è la Prima Guerra Mondiale. Beh, la Prima Guerra Mondiale, per esempio, segna le backstory di 3-4 personaggi di Stella del Mattino di Federico Guglielmi. Poi c'è la follia, che avete già trovato nelle pagine di Wuming 4, scusate, di Wuming 4. Poi c'è la follia, che avete trovato nell'armata dei sonnambuli, la follia simulata, anche lì per sottrarsi da qualcosa, quella era una rivoluzione, e qui la follia viene simulata per sottrarsi dalla guerra. Lì c'era Bicêtre, qui troviamo l'istituzione psichiatrica in una fase nettamente più evoluta, con un dispositivo di condizionamento all'opera. Trovate il surrealismo, ma il surrealismo in qualche modo era echeggiava anche nelle pagine dell'armata, con quel cognome della protagonista femminile Nosier che alludeva al movimento surrealista. Qui invece l'allusione diventa esplicita, c'è cioè proprio André Breton, il capo del movimento surrealista. Poi c'è il lavoro rigoroso di decostruzione delle retoriche nazional-patriottarde, dei miti dell'identità, appunto quelle narrazioni tossiche che hanno sviluppato veleno lungo 100 anni e che sono ancora in circolo e che rendono purtroppo questo secolo in realtà un battito di ciglia rispetto al modo con cui queste narrazioni operano a distanza di tanto tempo, continuano a operare a distanza di tanto tempo. Beh, quel lavoro di demistificazione Roberto l'ha fatto in modo serrato in Point Lenana e in Cent'anni a Nord-Est. Poi c'è, diciamo, quella versione storica, non solo di Wuming, ma anche di un pezzo dell'Utter Bliss Project, nei confronti della frontalità bellica, no? Dello scontro campale, del pesare muscolarmente, la dialettica, amico-nemico sostanzialmente, lo scontro tra due fronti. E tutta la riflessione sulle tecniche della guerriglia, per esempio, come elusione dello scontro campale. Me ne viene in mente una in particolare, le note, per esempio, di Wuming 4 alla teoria della guerriglia di Lorenz, che in qualche modo mi ricorda le proposte di camouflage, camuffamento, mascheramento del protagonista del quarto movimento. Cioè Lorenz che sostanzialmente cerca di sottrarre il bersaglio al nemico, no? E sostanzialmente potremmo dire come arrivare a Damasco senza attaccare Medina e rimetterci un sacco di vite umane. Scusate.
Non quello letto da Molinari.
E poi c'è un problema di, c'è un problema. E poi veniamo alla questione delle tecniche narrative, nel senso che appunto questa singolarità che riesce a tenere dentro tanti temi, che poi peraltro sono veramente i temi su cui non soltanto Wu Ming, ma un'intera comunità, no, è andata misurandosi in questi 20 anni. Ecco perché secondo me L'Invisibile Ovunque è anche un'autobiografia collettiva che copre l'arco di 2 decenni. E poi c'è un discorso sulle tecniche narrative, cioè su come questo libro è stato scritto ed è stato composto. Allora, non riproporrò la mia contestazione del romanzo storico italiano, della historical fiction italiana, perché alcuni di questi argomenti li abbiamo già considerati quando abbiamo presentato mesi fa la collana Quinto Tipo che Roberto dirige per le edizioni Allegre e che è dedicata alle scritture ibride non romanzesche. Mi limito a dire che oggi la historical fiction italiana è una forma espressiva usurata, direi quasi compromessa. Faccio un esempio, io sono quasi convinto, mi ci giocherei dei soldi, che se oggi si scrivesse e si pubblicasse un romanzo storico sulla riforma protestante sarebbe più o meno così: avrebbe un protagonista che si chiama Martin di nome e Lutero di cognome, gli verrebbe messo intorno una linea sentimentale, qualche amorazzo che il personaggio insomma si presterebbe bene, dopodiché lui sarebbe il nostro eroe Martin che in qualche modo difende la causa degli operosi tedeschi contro il parassitismo della chiesa di Roma, in una scena di climax dell'inizio o forse addirittura nella scena iniziale vedremo questo personaggio, questo protagonista che con un martello e un chiodo attacca 95 tesi sulle indulgenze sul portone della cattedrale di Wittenberg. È un modo paradossale per dirvi che se fate il paragone tra questo pitch, che secondo me dà la misura della degenerazione del romanzo storico italiano, e il modo con cui quello stesso periodo è stato raccontato, in cui avete, no, una distanza, registrato una distanza incolmabile. Da lì bisognava andarsene. Cioè c'è poco da fare, da quel campo, in quel campo a causa di eccessiva concentrazione di sputtanamento bisognava andare via, bisognava fare un movimento. Questo movimento è stato fatto secondo me in modo impeccabile. Il libro è da questo punto di vista un vero e proprio codice delle tecniche narrative non romanzesche, cioè la fiction giocata sulla scala della short story e non del grande romanzo epico d'intreccio, cioè condotta secondo me in modo impeccabile lo sviluppo della narrazione biografica con una chiave fortemente narrativa, che poi era un po' insomma cosa, era stata una cosa che era stata già praticata forse addirittura in Nasce di guerra, ripraticata in Point Lenana, praticata in Timira, no? E che qui trova un'interessantissima declinazione nel mischiare istanze di finzione e materiali documentari, e c'è perfino un ulteriore sconfinamento con il quarto movimento, che è stato definito un finto saggio d'argomento storico, un saggio alla Borges, un mockumentary. Io concludo con due considerazioni. Allora, il rapporto che c'è tra referenza di realtà, materiali documentari e stanza di finzione non è qualcosa di accessorio, cioè non è semplicemente una roba derubricabile a una tecnica che si può sapere o si può non sapere. In realtà chi teorizza che queste discussioni siano oziose ha una precisa concezione sia della lettura sia del raccontar storie, ed ha una lettura sostanzialmente conservatrice. Cioè dire che è tutto uguale, tutto indistinto, presuppone sostanzialmente un pubblico abbastanza passivo e riduce l'atto della fruizione di una storia al chiudere il libro, arrivare all'ultima pagina e chiuderlo. Guardate che invece il gioco che si attiva in chi questa storia l'ha letta o l'ha ascoltata, nel tentativo di vedere, verificare come un materiale documentario si è intrecciato all'immaginazione narrativa, è una pratica che allunga il tempo dell'esperienza di lettura e di condivisione della storia, presuppone una pratica di lettura fortemente condivisa e attiva. Detto questo, concludo manifestando così dei miei personali dubbi, ma che non hanno a che fare con L'Invisibile Ovunque, ma in genere con quello che mi succede quando mi imbatto a vario titolo in un oggetto narrativo non identificato. Mentre quando leggo o edito un romanzo, alla fine ho un livello di sicurezza insomma forte, nel senso che so se un romanzo gira o non gira, e se un romanzo gira più o meno so quali interventi consigliare per migliorarlo, non lo so, consigliare di modificare l'incipit, di introdurre una linea narrativa, di registrare magari qualche caduta di stile o di registro in certi passaggi. Quando mi trovo a misurarmi con gli oggetti narrativi non identificati, con i libri, con le scritture ibride, non ho questo stesso livello di sicurezza. Ce lo siamo anche scritto, te l'ho anche detto. Ma mi capita sia da lettore, sia da editor, sia qualche anno fa, quando è successo che ne abbia scritto uno. Cioè ho sempre l'impressione che in un altro punto del multiverso delle storie esista una versione migliore di quell'oggetto narrativo che io ho consegnato, licenziato e ho dato alle stampe. E concludo con questa simulazione, diciamo, di editing a proposito delle tecniche narrative. Che cosa avrei fatto io se il piano dell'opera in casa editrice fosse arrivato a me? Allora, avrei detto: perché c'è questa prevalenza delle ambientazioni europee, sostanzialmente italo-francesi, no? Allora avrei detto: perché non prendete in considerazione un controcampo fuori dall'Europa, citando la parte finale, l'epilogo di Q? Probabilmente avrei proposto un'ambientazione ottomana, forse addirittura arabica, forse addirittura concentrata nella zona tra la Giordania e la Siria. Del resto poteva essere nelle vostre corde scrivere un'ambientazione così. Forse la follia poteva essere declinata sia all'interno di una struttura psichiatrica vicino a Ferrara, ma forse anche nelle dune del deserto, no? Ma questo consiglio che avrei dato, l'avrei dato sinceramente, oppure in qualche modo sarebbe stato viziato dal fatto che volevo fornire al mio ufficio stampa un gancio di attualità per rendere più immediatamente spendibile il libro rispetto a un tema? E ancora, forse gli avrei detto: rinforzate il giro di basso, no? La linea che sta sotto e porta il tempo di un sound, no? Perché non introducete una linea ricorrente in tutti e quattro gli scritti? Ma così facendo avrei lavorato su una maggiore concentrazione della malta del mosaico narrativo, o avrei cercato di contrabbandare un'istanza romanzesca, un ritorno di istanza romanzesca nel mosaico narrativo? E se avessi proposto: perché non adoperate per esempio una prospettiva inanimata, no? Avete fatto il McGuffin nel 54, avete trovato un oggetto inanimato che possa passare, bellico però, che possa passare attraverso i quattro scritti, e dategli una voce. Ma questa cosa l'avrei fatta perché in qualche modo poteva essere consonante con la riflessione sul surrealismo e in genere su tutte le avanguardie citate in questo libro, perché in questo libro i rimandi artistici sono tutti rimandi che confutano il più bieco realismo come forma di organizzazione della rappresentazione della narrazione, no? Nel senso che cubismo, pittura metafisica, surrealismo, Dada, eccetera. Ecco, vi ho operativamente descritto i limiti, ma sono ovviamente i miei limiti, i miei dubbi, no? E questo è un esercizio, non è una contestazione, non è una contestazione al libro. Perché, come ci dicevamo con Roberto, è davvero lavorare sulle tecniche di scrittura e di narrazione non romanzesche comporta un livello di dubbi e di responsabilità molto alto. Detto questo, al netto delle mie nevrosi e nel qui e ora, dico che L'invisibile ovunque è un avamposto insostituibile, e credo che oggi sia veramente la prima linea da cui muovere per continuare l'esplorazione nella terra di nessuno delle scritture di non fiction. Grazie.